Un podcast della Federazione Italiana Pallavolo. Progetto e realizzazione di Leandro De Sanctis, con l'ufficio comunicazione della FIPAV. La Federazione Italiana Pallavolo presenta Il Miracolo di Berlino. Dalla Max Schmeling Halle berlinese al libro di Leandro De Sanctis e Pasquale Di Santillo, che ora prende voce. 20 anni dopo quello storico primo titolo mondiale vinto nel 2002 dalla pallavolo femminile italiana, riviviamo in 7 puntate quell'indimenticabile avventura attraverso i ricordi delle protagoniste. Palleggi, ricezioni, muri e schiacciate, dal sogno alla realtà. Un trionfo che ha cambiato la figura della donna nello sport e nella società. Pensieri e parole, emozioni e commozione, anche ricordando la parte mancante di quello squadrone, Sara Anzanello. Interviste con il CT Marco Bonitta e con le azzurre Valentina Borrelli, Paola Cardullo, Manuela Leggeri, Eleonora Lobianco, Anna Vania Mello, Darina Mifkova, Paola Paggi, Francesca Piccinini, Simona Rinieri, Rachele San Giuliano, Elisa Togut.
Match point per l'Italia! Match point per l'Italia! Sara Crossbadel, Togut, Lo Bianco, Togut, campioni del mondo!
La semifinale. Per 2 volte la Cina, a qualificazione conquistata, ha perso di proposito per scegliersi il cammino iridato e ritrovarsi in semifinale contro l'avversaria ritenuta meno difficile, l'Italia. Un clamoroso errore di valutazione. Le azzurre battono la Cina per 3-1 e volano per la prima volta in una finale mondiale.
Allora, Eleonora Lobianco e il destino. Viene spesso ricordato il piano altezza che indicava le selezioni, ma tu eri alta 1,71 e non rientravi in quei parametri. Poi la tua amica Viganò, con cui giocavi per ore dietro casa sua, si fece male. E cosa accadde?
Allora, devo fare una puntualizzazione. Non fu Natalia Viganò a infortunarsi ai tempi, ma la palleggiatrice, che ai tempi non era Natalia, ma era Sonia Gioria, o Gioira, non mi ricordo. Sì, fu strano, perché comunque non ero mai rientrata, come hai detto tu, nel piano altezza, perché ero troppo piccolina, e poi un caso ha voluto, proprio stato un caso, che passasse quel pulmino, che la nazionale fosse a Omegna e che io fossi lì, e che Bosetti in quel momento avesse bisogno di una sostituta per allenarsi. Quindi fu davvero una fortuna in quel momento, se la fortuna a volte c'entra tanto anche in una carriera intera.
548 partite con la nazionale, 5 Olimpiadi, nessuno ha indossato la maglia azzurra più di te e hai confessato di sentirti di aver fatto parte di un'altra epoca. Che cosa intendevi?
Ma ho indossato tantissime volte la maglia azzurra, e devo dire, neanche io, quando ci penso, credo a questa cosa, no? Così tante volte non me l'aspettavo davvero. Però sì, io mi sento un po' di aver fatto la pallavolo di prima, di qualche anno fa, ecco. Adesso forse non mi sentirei. Non lo so, mi sembra che sia un po' cambiata. Poi qualcuno mi ha detto: non è vero, ci staresti alla grande, però io mi sento così, mi sento un po' così, che il mio tempo è stato quello e che adesso c'è spazio per altre ragazze.
Hai detto, e mi ha colpito questa tua osservazione, non si può essere atleta di alto livello senza avere problemi fisici o senza rinunciare alla vita sociale. Tu a 15-16 anni, prima esperienza fuori casa, fu dura anche per te, ma non scappasti.
No, io lo penso ancora perché prima cosa lo sport ad alto livello purtroppo non fa bene bene alla salute, nel senso fa bene, ma comunque ti provoca qualche altro problema che a lungo termine, no? Ognuno ha le sue, chi ha la schiena, chi ha le ginocchia, chi ha la spalla, gli infortuni, comunque perché comunque ci vuole tantissimo allenamento, l'allenamento è usura. L'allenamento, le partite, l'intensità anche con cui lo si fa provoca un'usura del fisico, questo è normale. Però sono sicura che sia quella la strada, quindi per andare avanti, per fare carriera, per diventare un campione, per giocare in nazionale, bisogna allenarsi, bisogna rimanere lì, non bisogna scappare quando ci sono dei problemi e io penso di esserci riuscita.
Ci racconti quella telefonata di Giulio Velasco al quale attaccasti il telefono in faccia?
Sì, anche qui devo precisare che non fui io a attaccare il telefono, ma mio padre, perché io ero a fare i pesi, quindi con la mia società, e fu mio padre che rispose al telefono e quando gli disse sono Julio Velasco, attaccò pensando a uno scherzo e disse ma sì, e io invece chi sono? Alla seconda telefonata capì che era davvero la nazionale nel suo nome che mi stava chiamando perché in quel momento c'era bisogno di me per sostituire Maurizio. Quindi fu un episodio davvero epico questo.
Tornando a Berlino 2002, hai definito quel mondiale un capolavoro in tre parti. Ripercorriamo quel capolavoro.
Sì. La prima, che fu un girone un po' come tutti i gironi, abbastanza alla mano, quindi partite, di livello ma non di altissimo livello, in cui riuscimmo comunque a giocare abbastanza bene e a portarci al secondo girone in buona posizione. La seconda parte fu invece difficile, non abbiamo perso delle partite, non siamo riusciti a giocare bene, quindi non troppo buona, ecco, come secondo girone. E poi ci fu la terza parte che partì appunto da questo girone, nel senso che noi siamo rimaste appese a un filo, perché serviva un risultato a nostro favore per passare, ai quarti. E da quel momento la squadra ha cambiato marcia, ma non solo nel gioco, nella testa, perché alla fine poi il gioco ce l'avevamo. Come tecnica, come tattica, era la testa che magari non stava funzionando al meglio e quello fu la svolta, il quarto di finale.
Bonitta già dal 2001 aveva puntato forte su di te, no? E Maurizio Cacciatori prima divenne la tua riserva, poi non fu convocata per il Mondiale. Come vivesti quel passaggio?
Allora, fu una situazione particolare, nel senso che io e Maurizio eravamo compagni di squadra, e lavoravamo insieme per gli stessi obiettivi e quindi io lavoravo per migliorare, lavoravo per guidare la nazionale e lei faceva lo stesso. La scelta di Marco fu una scelta molto difficile, molto coraggiosa anche dal mio punto di vista, perché Maurizia fino a quel momento, fino al 2001, era stata lei il palleggiatore titolare che aveva guidato la nazionale e soprattutto Maurizia era anche un'immagine, no? Per il nostro movimento, era colei che tirava un po' anche un seguito intorno alla pallavolo in generale, quindi fu molto strano, molto azzardato da parte sua, però lui lo fece per una questione tecnica e tattica, lui decise che da quel momento avrei avuto in mano io la squadra. E quindi io presi questa responsabilità con grande orgoglio, grande onore, ovviamente, e feci il mio lavoro.
Il tuo bel lavoro l'hai fatto poi per tanti anni, no? Un esempio di longevità straordinaria. Alla luce della tua esperienza, in generale, per un'alzatrice, un ruolo molto delicato, è più funzionale una vice che tiene sulla corda e che può soffiarti il posto da titolare, è meglio che ci siano gerarchie stabilite e il titolare ha una relativa tranquillità?
Ma allora, il ruolo del palleggiatore è un ruolo delicato. Allora, può capitare di avere una palleggiatrice che comunque ti sta attaccata, nel senso che vuole davvero giocare, vuole fregarti il posto, vuole a tutti i costi essere in campo. Ci sono altre che invece fanno il loro lavoro da seconda, in modo molto sereno e tranquillo. Questo bisogna gestirlo in entrambi i casi. Quello che a me non piace è, come dire, chiamiamolo valzer, il valzer di palleggiatori. Ecco, a me non è mai piaciuto proprio perché il palleggiatore è un ruolo molto delicato, i palleggiatori interscambiabili. Questo secondo me non porta buoni risultati. Quindi dal momento in cui c'è un palleggiatore, poi ovviamente lo si può sostituire perché siamo tutti persone umane che possono avere dei momenti di difficoltà, ma quello deve essere il palleggiatore che guida la squadra, altrimenti poi la squadra va in confusione.
Pensi ancora alla pallavolo e come ci pensi adesso che non giochi più e sei diventata mamma di Emma? È dura la vita del genitore?
Eh sì, è molto dura, è completamente un'altra vita. È bellissima perché è bellissima, però è chiaro che la mia vita è stata stravolta perché io ero una persona sempre in giro per il mondo, per l'Italia, cambiavo comunque squadre, società, in giro con la nazionale, insomma, facevo una vita di quel genere, sport, sport e basta. Quindi ritrovarmi poi a smettere, fare la mamma è un cambiamento grande. E ripeto, è bellissimo, però la pallavolo comunque mi manca l'ambiente, mi manca proprio il campo, mi manca l'adrenalina, mi manca tutto. Quindi quello penso che sarà così e credo che sia così per ogni giocatore.
L'ultimo flash ricordando Berlino e com'è quella discussione con Elisa, no? Che voleva la palla, eccetera. Siete state la diagonale più forte di quel mondiale. Come superaste quel piccolo momento di schiettezza anche, no? Perché in una squadra bisogna dirsi le cose e affrontarle e superarle con maturità.
Ma lo superammo esattamente così, con maturità, perché alla fine ci sono dei momenti in cui un giocatore pretende il pallone, ma io ho sempre ammirato e apprezzato i giocatori che pretendono il pallone, perché ti danno fiducia, ti fanno sentire che puoi dargli davvero le palle che scottano. Quindi è meglio un giocatore di questo tipo che non un giocatore che si tira indietro o che capisci che in quel momento non ha coraggio. E quindi assolutamente finì lì e andammo avanti. Elisa aveva ragione a chiedere palla e io poi feci appunto queste scelte, anche perché avevo sbagliato l'anno precedente a non servirla in momenti importanti e quindi dopo uno impara e non ho voluto sbagliare di nuovo in questa partita.
Grazie, Leonora.
Dedicato a Sara Anzanello. Io, insomma, dopo 20 anni che abbiamo vinto quel mondiale e dopo quasi 4 che, insomma, è mancata Sara, ho sempre un ricordo speciale quando guardo queste foto, queste immagini. La prima cosa che vedo è lei, quindi vorrei dedicarle un pensiero col cuore e dirle che comunque è sempre stata parte di noi e che questi festeggiamenti, questi 20 anni, questa grande festa che c'è intorno a noi, io la vorrei dedicare a lei perché davvero ci mancherà sempre.
Adriano Torre, inviato di Tutto Sport per la finale.
Sono passati 20 anni, chiudo gli occhi, mi ritrovo lì a Berlino, spettatore estasiato davanti alla festa delle azzurre, davanti alle donne d'oro campionesse del mondo. L'apoteosi di una giornata indimenticabile, per me strana. Il viaggio improvviso deciso la sera prima, l'arrivo in mattinata poche ore dal match decisivo, un'atmosfera surreale ad Alexanderplatz. poche persone in giro, come se tutto e tutti aspettassero di materializzarsi per la partita. È facile convogliare i ricordi a quella palla schiacciata dalla Togut, elegante come un airone, ma in realtà una palla colpita da tutte le azzurre col cuore e con l'anima, perché era la palla del loro mondiale. Mi impressionò in quella fantastica partita la grande determinazione delle azzurre, la sensazione di come la forza di squadra potesse ribaltare una scala di valori inscatolati alla vigilia, quella forza mentale che permette alla squadra di arrivare dove vuole, di andare oltre l'ostacolo. Quello io ho visto lì, a Berlino. C'era un clima speciale e ancora quella palla liberatoria finale, con Elisa che sembrava alzarsi in volo là dove si possono toccare anche le nubi per liberare la gioia in un abbraccio di gruppo, una festa incredibile che ha tinto di azzurro la notte di Berlino. Ma anche quella telecamera birichina che inquadra la Togut mentre mi saluta e mi fa apparire in diretta TV ai suoi confronti come uno dei protagonisti di una favola, i sette nani. Riempì pagine di appunti con le parole di tutte le azzurre. Elisa, la saggia Leo, la Picci, Simo, Paola e Paoletta, Manu, Anna Lamellova, Darina, Rachele, Vale, Anze, la poetessa in persona. Storia di passione e di sacrifici, storia di gioie raccontate davanti ai nostri taccuini. Che bello, che bella sensazione. Ma anche la quiete del condottiero, Marco Bonitta, pronto a raccontare quel suo particolare viaggio mondiale, invitandomi a parlare prima con le ragazze, perché, mi disse, sono più o meno, sono loro che hanno compiuto il capolavoro. Però, aggiungo io, è stato lui a scegliere le donne giuste per salire sul tetto del mondo.
Davide Mazzanti era ancora un giovane appassionato e fu coinvolto nella macchina organizzativa della fase di preparazione nell'estate del 2002, prima del Mondiale d'Oro.
Il 2002 per me fu un anno molto speciale perché fu l'anno in cui andai via di casa per iniziare a fare allenatore professionista e il primo contatto con l'alto livello avvenne proprio in quell'estate perché il comitato regionale mi diede la possibilità di essere l'autista delle squadre che partecipavano al torneo premondiale a Jesi e dopo aver portato in giro per le Marche e la Cina, gli ultimi 3 giorni ebbi la possibilità di guidare il pulmino che accompagnava le azzurre all'allenamento della partita e per me era tutto estremamente magico perché pensare di essere a stretto contatto con delle campionesse che avevo visto solo in TV e poi timido come sono io, mi metteva sia un po' di imbarazzo, però mi dava l'impressione di vivere qualcosa di speciale, che poi diventò ancora più speciale con la vittoria di quel mondiale. E mi ricordo tante cose di quel mondiale, soprattutto la cavalcata in finale con gli Stati Uniti è una partita indimenticabile che anche se sono passati tanti anni ricordo con grande lucidità e un ricordo incredibile.
Valentina Borrelli, partiamo da lontano. A Danza ti mettevano ultima fila perché eri alta. Il nuoto non ti piaceva e ti faceva venire i conati. Poi la pallavolo, unico amore sportivo grazie al signor Nicoletti. Che ci
Sì.
racconti?
Beh, lui mi vide nell'atrio della mia scuola alle medie e sì, sicuramente per la mia altezza, perché ero già molto alta, ero quasi 1,90 m in seconda media, quindi mi vide e mi chiese insomma, se volevo giocare a pallavolo e tutto iniziò da lì. Io dissi di sì e mio padre mi portò in palestra.
Che ti piaceva di quel gioco? Finalmente giocare a una cosa che ti appassionava.
Sì, in realtà sì, cioè, anch'io i cartoni animati sicuramente, ma non so, c'era qualcosa dentro di me che mi diceva di voler giocare a pallavolo, anche perché in famiglia giocavano tutti a calcio, ero l'unica donna, quindi così volevo giocare, avevo la voglia, non so, mi piaceva quei movimenti in attacco, il Wagner, erano tutti fondamentali che mi piacevano prima ancora di conoscerli, quindi poi è andata come è andata.
Com'è la storia che eri la cocca di Giuseppe Bosetti?
Diciamo che allora Bosetti mi ha chiamato che, vabbè, io sono classe 78 e mi aveva chiamato insieme alla Piccinini col gruppo del 75, quindi ero piccola e lui mi faceva sempre, mi chiamava sempre per fare l'esempio di qualcosa, il bagger, il palleggio. Insomma, non era ben vista dalle ragazze, perché dicevano sempre che ero fissata con la pallavolo, quindi poi è andata avanti così, però vabbè, poi siamo cresciute, abbiamo capito, insomma.
Stare in panchina pronta a subentrare. Un mondiale che non hai vissuto da protagonista, ma l'hai vissuto. Come erano le tue sensazioni?
Beh, è logico che stare in panchina per un giocatore non è bello e dire ah sì, non ho giocato, non è bello, non è facile, però voglio dire, non è che siamo solo in 12 che abbiamo vinto quel mondiale per ora, quindi vabbè, ho comunque lavorato una vita per arrivare a quell'obiettivo e ci sono comunque riuscita anch'io.
Nel libro Il miracolo di Berlino racconti tante cose di quell'ultima giornata, no? Come la vivessi, le emozioni, i flash. Ecco, a distanza di 20 anni, qual è il ricordo più bello o i ricordi più belli?
Beh, vabbè, ce ne sono tantissimi. Io mi ricordo ogni punto che si faceva già dal primo di quella partita, anche se ero in panchina, ma avevo dei brividi in continuazione, ero in estasi anch'io, non capivo niente. E salire su quel podio è stata l'incoronazione come squadra di una cosa stratosferica, incredibile. Oltretutto noi eravamo, non tutte, però un gruppo che aveva già vinto per la prima volta gli europei pre-juniores, juniores, dopo anni, 20 anni, 21 anni di Russia. Quindi cioè, noi continuavamo a fare qualcosa che in Italia non è mai stato fatto, quindi è stata l'apoteosi totale.
Il brutto infortunio alla caviglia, i malintesi e una squalifica ingiusta, poi fortunatamente ridotta. Una beffa per te che amavi così tanto la maglia azzurra. Gianni Caprara, hai raccontato, ti restituì entusiasmo. E poi arrivò la telefonata di Bonitta che non riconoscesti. Ricorda
No,
un po'.
vabbè, allora io ringrazio comunque tutti gli allenatori, ma il prof Guidetti e Gianni Caprara sono stati veramente, mi hanno riportato in vita perché io non credevo più tanto in me stessa e quindi loro mi hanno dato il coraggio di andare avanti. Poi vabbè, avevo fatto un anno bellissimo in A2 con Gianni, che abbiamo vinto la promozione quell'anno. E poi mi ricordo, ero sugli spalti nel palazzetto dove mi allenavo e mi arrivò questa chiamata che io pensavo fosse un mio amico di Modena che mi prendesse in giro. E infatti Bonitta continuava a chiedermi, a dirmi, guarda, sono io, non è uno scherzo, sono io. Allora poi lì ho capito che effettivamente era Bonitta che mi chiamava.
Da campionessa del mondo a mamma, cosa fai oggi? Ci sai stare senza pallavolo?
No, perché alleno adesso. No, allora devo dire la verità, dopo, vabbè, adesso ho due bellissimi figli, poi comunque ti devi reinventare. E non è facile, non è facile, però insomma alleno le ragazze, adesso non sono in attività per altri problemi, però insomma. È bello allenare con le ragazze, dare degli stimoli nuovi, soprattutto in questo periodo dove c'è stata la pandemia, non è stato facile, quindi sono contenta. Dedicato
Grazie Valentina.
a Sara Anzanello. Anza, ti voglio ricordare dove tutte noi siamo cresciute, lì sui campi da gioco. Sarai sempre nei nostri cuori. Ciao Anza.
Carlo Magri era il presidente della Federazione Italiana Pallavolo nel 2002.
Il mondiale del 2002 è certamente una delle date che ricordo con più piacere, direi anche forse emozionandomi ancora, perché è stata la vittoria del 98 di Bebeto, era il seguito di altre due vittorie al campionato del mondo dei maschili. Per le donne è stato un evento, credo, impensabile a quel momento, è arrivato anche così, forse un po' anche inaspettato, ed è stato per quello un'edizione di un mondiale che è indimenticabile per tutti. È stato un crescendo, come tutte le volte che si parte con fatica e poi arriva il risultato finale. Delle volte, se si parte troppo bene in questi eventi mondiali, europei, olimpiadi, poi magari è più difficile il risultato finale. Lì è stato proprio un crescendo. Io ricordo ancora tutte le partite, il tie break con gli Stati Uniti, la partita con Cuba, e ricordo che era stata persa, che bisognava vincere 3-0 con la Grecia e sul 2-0 perdevamo 23-18. È stata un'emozione continua, e di lì è partita, poi da questa vittoria è partita la vera storia nuova della nazionale femminile, che ha portato poi a tutti gli altri risultati. Ma sicuramente questo è l'evento principale ed è l'unico mondiale vinto ancora dalle donne. Speriamo che